ben ritrovati all'ascolto da Patrizia Barbetti
e Giovanni Conti.
Bene, oggi vogliamo parlare di linguaggio emotivo delle note. Allora, lo faremo con un ospite già in linea con noi. Preambolo: che la musica smuova emozioni, si sa, viene detto da sempre, che la musica di Mozart o comunque certa musica piacevole, di grande qualità, aiuti il sistema nervoso, rilassi, venga percepita anche nella fase prenatale, eccetera, eccetera, anche di questo si è molto già detto e sentito. Ma poi ci sono studi ulteriori che vanno avanti sull'argomento e noi ci siamo interessati a questo. È un libro di recente pubblicazione che ci portano, diciamo, un po' più in là nell'affermare che appunto c'è una possibile correlazione fra la musica e la sfera dell'inconscio. E noi, per parlare di questo, abbiamo interpellato l'autore di un interessante approfondimento, un dossier recentemente uscito sull'inserto salute del Corriere della Sera, curato da Danilo Di Diodoro, psichiatra, dottore, appunto giornalista scientifico, che abbiamo il piacere di avere con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per avermi nella vostra trasmissione.
Grazie a lei per aver accettato. Allora, partiamo, l'argomento è ampio, partiamo da questo libro e da quello che contiene il suo libro. Il suo titolo è A musica e psiche.
Sì, è stato scritto da un analista junghiano che si chiama Augusto Romano, che parte proprio dall'avvicinamento del linguaggio della musica al linguaggio dell'inconscio. E, diciamo che punta sulla particolarità dell'intellegibilità da parte della musica e dell'inconscio come un linguaggio comune che riesce a dire sostanzialmente l'indicibile. E in questo musica e inconscio sono in qualche modo avvicinabili, anche se oggi ovviamente parlare di inconscio è un po' diverso rispetto ai tempi di Jung, di Freud, perché ci sono state tante evoluzioni, però non c'è dubbio che nell'inconscio risieda il linguaggio proprio degli affetti e che la musica da questo punto di vista entri proprio in risonanza con quello che si muove all'interno dell'inconscio. Quindi c'è anche una qualche correlazione che viene fatta nel libro tra la psicoanalisi e la musica.
Ecco, professor Di Diodoro, da psichiatra quale lei è, prima di leggere questo libro, quindi da addetto ai lavori, qual era la sua visione e che cosa le ha portato in più la lettura di questo libro?
Ma diciamo che questo libro riesce proprio ad approfondire proprio questo tema della capacità della musica di esprimere quello che a parole, con il linguaggio corrente, non può essere espresso. E anche quello che la musica riesce a muovere come stati d'animo. Poi il libro è un punto di partenza molto importante, ma il tema dei rapporti tra la musica e la psicologia o la psicoanalisi, tra la musica e le neuroscienze, è un tema che viene molto studiato oggi anche all'interno, per esempio, di un settore che si chiama la neuroestetica. Quindi c'è molta attenzione verso questo rapporto tra la musica e tutto quello che succede all'interno non solo della nostra psiche ma anche del nostro sistema nervoso centrale.
Sì, perché siamo in una sfera, diciamo, come viene ben scritto su questo suo articolo, che sfugge alla presa del linguaggio analitico, no? Sia quello musicale che quello dell'inconscio, almeno a grandi linee. Insomma, di musica si può certamente parlare, si può anche analizzarla, però c'è un carattere indicibile, di indicibilità nella musica che appartiene appunto anche alla sfera dell'inconscio. È un po' questo che mi sembra venga esplorato, un parallelo.
Sì, sa, è stato, adesso per citare un grande musicista, Mendelssohn stesso disse che la musica non è troppo imprecisa ma troppo precisa perché i pensieri che evoca possano essere espressi in parole. Quindi, diciamo, con questa espressione si vuole sottolineare il fatto che quello che la musica riesce a muovere è qualcosa che va molto al di là di quello che noi siamo in grado di esprimere. Diciamo che forse si potrebbe avvicinare un po' a quello che succede nel sogno, che è un'altra grande espressione dell'inconscio classico freudiano, per esempio.
Sì.
Perché anche nel sogno, ad esempio, non c'è la possibilità, cioè, o quantomeno, nel sogno prevale la rappresentazione figurativa, e c'è anche però l'aspetto uditivo nel sogno, e sono anche dei sogni musicali che erano stati citati già da Freud, ma sono anche un'esperienza che, per esempio, molti musicisti raccontano di fare, dei veri e propri sogni musicali. Quindi l'inconscio si esprime nel sogno attraverso la raffigurazione, ma anche attraverso i suoni, e questo dà la coloritura poi emotiva del sogno, che è una cosa sempre che per esperienza di tutti sappiamo essere qualcosa di molto profondo, che ci colpisce molto spesso la mattina quando ci svegliamo, perché abbiamo sognato qualcosa che ci ha mosso proprio, le corde più profonde dell'affettività.
Allegro con spirito iniziale dalla sonata per due pianoforti di Mozart, K448, Mary Pariah e Radu Lupu nell'85 per CBS.
Musica di Mozart che si dice provochi emozioni più di altre, ma ci torneremo proprio perché volevo chiedere al dottor Di Diodoro, lui che non è musicista, lui che si occupa della mente umana, lui che è psichiatra, se sulla base dei dati in suo possesso vale questo discorso dell'emotività delle note per qualunque tipo di musica o effettivamente ci sono generi che vanno meglio di altri, diciamo così.
Ma qui il discorso è un po' complesso, nel senso che diciamo che esistono alcune musiche che sono più gradevoli e sono recepite dal nostro cervello in maniera tale per cui ne deriviamo una sensazione di pace o di beatitudine o di tante altre emozioni, perché addirittura sono state classificate almeno 13 diverse dimensioni esperienziali associate a vari tipi di musica, quindi divertente, noiosa, meravigliosa, rilassante, ansiogena, ce ne sono di tutti i tipi, proprio perché la musica può muovere tutte le corde. Che la musica poi possa, ecco, fare dei miracoli, questo no, ovviamente, nel senso che bisogna anche, forse qualche volta si è anche un po' esagerato poi da questo punto di vista su quelli che sono, che possono essere gli effetti a lunga distanza di un ascolto musicale. L'ascolto musicale, ha molta presa sugli affetti. Ma è un'azione che rimane un po' limitata nel momento dell'ascolto, almeno gli studi che sono stati effettuati dimostrano questo. Diverso è il discorso per chi produce musica, cioè per i musicisti, per chi sviluppa l'abilità musicale fin dall'infanzia. E in questo caso effettivamente diciamo, possiamo rilevare, molti studi lo hanno rilevato, possiamo rilevare un'azione specifica sulla plasticità cerebrale, proprio per cui in qualche modo possiamo dire che senz'altro il cervello dei musicisti è un cervello un po' diverso da quello di chi non ha questa fortuna di aver avuto una precoce formazione musicale, anche se poi anche tardivamente si è visto che una formazione musicale all'uso di uno strumento, per esempio, anche in età avanzata, comunque produce degli effetti benefici sul funzionamento cerebrale complessivo e sulle reti cerebrali che interagiscono fra di esse. Quindi l'azione della musica sul cervello sicuramente c'è, il famoso effetto Mozart, forse, che avrebbe dovuto, diciamo così, aumentare il livello di intelligenza, diciamo, non mi sembra che abbia ricevuto conferme sperimentali significative.
È molto interessante. Io mi ricordo di questo, si parlava di questo effetto Mozart. Avevamo anche organizzato dei concerti nella nostra stagione Mozart. E allora, beh, innanzitutto ringrazio Patricia che ha scelto questa meravigliosa sonata per due pianoforti di Mozart, ma nessuno sa perché abbiano proprio scelto questa sonata specifica, no? Che è molto rara, tra l'altro, è molto complessa anche. E poi non si sa perché abbiano scelto Mozart. Questi per me rimangono dei misteri.
Sì, lo dicevamo a microfono spento ascoltando la musica. In fondo questa 448 viene riportata in un elenco, no, dell'effetto Mozart o delle musiche più piacevoli. Se si gira un po' in rete sull'argomento la si trova. Ma in effetti non è né così conosciuta né una fra le melodie, diciamo, più di facile ascolto, alla portata di tutti, non il Mozart, di altre sonate. Vabbè, comunque, questo è per qualche motivo, chissà, magari anche un po' strano e oscuro, questo è successo. Professor Danilo Diodoro, c'è anche un bell'argomento legato alla ritualità, sia per quanto riguarda la psicanalisi che la musica, che affianca questi due territori.
Ah, sì, perché in qualche modo la musica, beh, questo lo insegnate voi a me, la musica ha dei suoi ritorni, i temi musicali hanno dei loro ritorni, anche all'interno di uno stesso brano. Diciamo che in questo il cervello ha la tendenza a voler essere un po' rassicurato dal ritorno di ciò che è conosciuto ed è un effetto, questo è un effetto sicuramente un effetto piacevole e rilassante, però poi nello stesso tempo anche il cervello non si limita a questa ritualità di ritorno, diciamo, vuole anche la sorpresa, vuole anche qualcosa di nuovo. Quindi questo è il motivo per il quale nell'ascolto musicale, quando un tema previsto non ritorna esattamente come ce lo stiamo aspettando, in qualche modo il cervello riceve una sorta di sussulto. Quindi c'è un'azione un po' svegliante. Quindi sì, diciamo che la ritualità è uno degli elementi del funzionamento della mente, perché può andare
Sì.
incontro anche a problemi poi nello sviluppo di alcune patologie, però in generale la ritualità piace al cervello, piace il ritorno e la musica da questo punto di vista è molto soddisfacente. Tenga presente che una delle aree, non delle aree, una delle reti che viene molto stimolata dalla musica è un'area che si mette in moto quando non facciamo niente, quando non pensiamo a niente, che è il cosiddetto default mode network, cioè l'area, il network di neuroni che si mette in moto quando non pensiamo a niente. E questa rete si mette in moto con la musica e questo spiega forse poi un po' l'effetto sognante che la musica ci induce.
Certo, non tutte le musiche inducono un effetto sognante, parlando di riti e di sussulti dell'anima. Eccoci a un secondo ascolto. Beh, questo era Igor Stravinsky, sì, l'abbiamo tagliato, un estratto la sua celebre Le Sacre du Printemps, era la prima nel 1913. Questa è una registrazione storica esattamente di 50 anni dopo, nel 63, lo stesso Pierre Monteux che l'aveva condotta la prima. E perché abbiamo passato lo Stravinsky proprio come un esempio di invece provocazione, effetto sorpresa, inatteso. Ma tornando al rapporto fra musica e psicanalisi o inconscio, dottor Di Diodoro, c'è quel carattere di indicibilità a cui accennavamo prima che si può anche fare riferimento, e naturalmente io prendo come esempio il suo ampio articolo sull'inserto Salute del Corriere della Sera, una terapia che pur può soddisfare sia il paziente che il terapeuta, a volte non può essere spiegata a parole. Come mai è successo? Cosa abbia provocato il cambiamento al quale il paziente è andato incontro? Quindi anche qui può esserci un parallelo in un ambito di non verbale quasi, no? Di non indicibile.
Ma sì, la psicoanalisi è una terapia, diciamo, è una forma di psicoterapia ormai un po' datata, diciamo che soffre un po' dei suoi 100 e passa anni di età. Però è sicuramente una forma di psicoterapia che, sebbene sia fondata sulla parola, in realtà è fondata sugli affetti. È un po' proprio come la musica che, come dicevamo prima, appunto, muove la sfera affettiva. Quindi, da questo punto di vista, sebbene, insomma, forse anche nell'ambito della musicoterapia, anche lì forse ci siano state un passato un po' di esagerazioni sulla potenzialità, diciamo, di forme come la musicoterapia, che sicuramente può essere un trattamento un po' di complemento, così, però, insomma, va vista anche con un po' di occhio critico. Quello che è possibile fare con un approccio musicale. Però sì, per rispondere alla sua domanda, tutte e due, sia la psicoanalisi che la musica, si muovono in un'area di indicibilità, per cui quello che avviene all'interno del paziente o a quello che avviene all'interno di chi ascolta musica non è completamente riproducibile, spiegabile attraverso le parole, attraverso un discorso fatto appunto di parole. Non si può dire molto di più di ciò che è indicibile. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente musica e psicoanalisi si muovono, almeno la psicoanalisi classica, diciamo, si sono mosse e si muovono sullo stesso binario.
Se un miglioramento, un cambiamento c'è stato, lo si accoglie con piacere e basta, non c'è neanche bisogno di definirlo. A proposito di terapia, mi pare di intravedere nelle sue frasi che in fondo questo termine che non abbiamo citato, musicoterapia, la veda un po' critico, né, non sia veramente convinto che abbia un effetto. Noi qui di musicoterapia abbiamo già parlato in passato, insomma, l'effetto dei suoni sulle frequenze individuali, è vero che c'è un suo scetticismo su questo?
Ma sì, diciamo c'è uno scetticismo su alcune affermazioni forse un po' troppo azzardate, però non c'è dubbio che la musica, per esempio, abbia invece la musica o il ritmo abbiano un ruolo molto preciso in alcune forme di neuroriabilitazione. Questo invece oggi è ampiamente accettato e anche dimostrato. Però diciamo, è un contesto un po' diverso da una musicoterapia un po' più olistica che magari così ha delle finalità un po' più specifiche. In questo caso, quando parliamo di neuroriabilitazione, ad esempio della malattia di Parkinson o di persone che hanno subito un trauma cranico oppure un ictus, parliamo di una riabilitazione che si basa anche sull'uso della musica intesa come ritmo, per esempio, persone che hanno la malattia di Parkinson, hanno un problema di ritmo del proprio corpo e, se possono contare su una forma di riabilitazione che preveda l'utilizzo di, per esempio, di semplici strumenti musicali che li aiutano a recuperare un certo ritmo. Oppure la possibilità di fare esercizi riabilitativi con un ritmo di sottofondo, in modo che possano più facilmente eseguire i propri movimenti, perché noi ci portiamo dentro comunque un ritmo. Basta guardare una persona che cammina e si coglie immediatamente che quella persona sta inavvertitamente mettendo in atto un ritmo che noi possiamo percepire attraverso la consequenzialità del movimento delle gambe, del pendolamento delle braccia. È un'esperienza che può fare chiunque, guardare la persona che cammina davanti a sé e notare che quella persona di fatto si sta muovendo un po' come un metronomo.
Professore, lei citava appunto il ritmo e citava anche il Parkinson, ma sicuramente ci sono altre patologie che traggono beneficio da questa applicazione del ritmo. Ce ne può ricordare qualcuna?
Ma per esempio i traumi cranici, anche le persone che hanno avuto dei traumi cranici possono giovarsi di forme di riabilitazione. Questo è stato dimostrato da diversi studi che sono stati fatti e anche persone che hanno avuto un ictus. Tenga presente che, per esempio, l'apprendimento di uno strumento musicale, per esempio l'apprendimento del pianoforte, crea una modifica importante a livello, diciamo, del punto di connessione che c'è fra i due emisferi cerebrali, per cui una persona impara a muovere separatamente la mano destra dalla mano sinistra. Beh, un po' insomma, diciamo che l'effetto di un apprendimento musicale o anche solo di un ascolto guidato, ma anche di un apprendimento, per esempio, di semplici strumenti musicali, può aiutare, per esempio, persone che hanno avuto degli ictus e che fanno fatica a riacquistare il governo di alcune parti del proprio corpo. Ecco, la musica, da questo punto di vista, ha una capacità di indurre una plasticità cerebrale che può risultare molto utile anche in casi appunto di persone che hanno avuto un ictus.
Per chiudere, professore, non possiamo non collegarci ai tempi attuali, Covid, impossibilità di ritrovarsi per fare la musica. Lei nelle sue pagine, sul dossier del Corriere della Sera fa cenno anche alla voglia e ai benefici del cantare insieme. Adesso forse si può tornare a fare questa pratica con tutti i benefici che ne derivano.
Ma sì, lì è stata un'esperienza che è stata realizzata dagli operatori del Royal Melbourne Hospital, dove c'è un dipartimento appunto di music therapy, proprio perché si occupano di riabilitazione. E hanno gli operatori, un enorme numero di operatori, si sono messi insieme per cantare insieme in coro un testo incoraggiante, così e collaborativo, che si intitola Count on Me, e che può essere visto appunto anche su YouTube. E diciamo, questa esperienza, da come viene raccontata dagli stessi operatori, che hanno fatto poi un articolo scientifico pubblicato su una rivista scientifica, questa esperienza è servita molto agli operatori, peraltro sotto stress per i noti motivi che sappiamo, perché ovviamente gli operatori sanitari sono stati sottoposti a momenti di grande stress. In questo caso, il cantare insieme un testo incoraggiante, poi coinvolgendo operatori di tutti i tipi dell'ospedale, quindi non soltanto il personale sanitario, ma tutto il personale dell'ospedale, e poi mettendo questo coro a disposizione su YouTube, è stata un'esperienza che loro ritengono potrebbe essere ripetuta anche da altri operatori e da altri ospedali. Peraltro, esistono anche in Italia, ci sono degli operatori sanitari, anche qui a Bologna, dove vivo io, ci sono degli operatori sanitari che hanno costituito un gruppo musicale che in tempi di Covid anche ha svolto una funzione importante nel tirare sul morale degli operatori sanitari. E la musica a distanza credo che sia una cosa anche che troverà sviluppo nei prossimi anni, fare musica insieme a distanza, ma ci sono stati ottimi esempi anche da parte di musicisti professionisti in questo senso.
Ah beh sì, tantissimi si sono dati da fare per aprire nuovi canali espressivi in mancanza, insomma, delle sale da concerto, così come di quelle teatrali, che per tanti sono un antidoto allo stress, fra l'altro. Allora, ricordiamo il libro di Augusto Romano, analista junghiano, autore di Musica e Psiche, appena pubblicato da Raffaello Cortina. Nel suo articolo ci sono anche studi riportati dalla Berkeley, la University di California, dove appunto viene fatta una sorta di mappatura delle emozioni. Noi invece concludiamo con un elenco musicale delle nostre cose preferite, My Favorite Things, con John Coltrane. Grazie infinite, dottor Danilo Di Diodoro, per essere stato con noi.
A risentirla
Grazie
presto.
a voi, grazie a voi di avermi avuto in trasmissione.
A presto.